Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft. Eccoci arrivati alla puntata di gennaio. Siamo un pochino più avanti rispetto al solito appuntamento del primo del primo venerdì del mese, ma tra le feste e i bagordi abbiamo deciso di aspettare un attimino così che tutti possiate essere presenti. L'ultima volta avevamo parlato tanto di college, dato che eravamo lì per goderci il massimo della stagione dei bowl, mentre stasera ci dedicheremo all'analisi dei rookie che hanno infiammato questa stagione NFL. Faremo una veloce panoramica, chi ci ha più sorpreso, chi invece ci ha un pochino deluso, andando un pochino a fare un quadro generale della situazione. E dalle prossime volte invece inizieremo più da vicino a vedere quelli che sono i giocatori interessanti del draft 2019. Stasera a farmi compagnia c'è Lorenzo Contini. Ciao Lorenzo.
Ciao Gabri, un caro saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
E si aggiungerà più avanti in serata il buon Andrea Ghezzi. Manca invece Francesco, che purtroppo per impegni lavorativi è stato bloccato nella sua Sardegna. Io direi di iniziare subito andando a vedere, Lorenzo, quelle che sono state le scelte dei tuoi Washington Redskins.
Sì, Gabri, diciamo via il dente, via il dolore, mettiamola così, partiamo subito con Washington. Ma diciamo che sostanzialmente degli otto giocatori scelti da Washington nell'ultimo draft, purtroppo abbiamo, diciamo, dati su cui basarci di pochi, perché ben tre di questi sono finiti in IR praticamente per tutta la stagione, chi più chi meno, ma insomma addirittura anche altri due undrafted free agent che erano stati inseriti nei 53 sono anche loro finiti poi in IR. Diciamo che Payne, di cui avevamo tra l'altro già parlato in un'altra puntata, la prima scelta appunto alla pick 15 dei Redskins, ha fatto una buona stagione, tutto sommato ha giocato il 77% degli snap, quello che ha giocato di più fra i suoi colleghi diciamo uomini di linea difensiva, un buon bottino di 5 sack, insomma, considerando poi che ad Alabama ne aveva fatti 3 in 3 anni, insomma, non era considerato un grande rusher, ecco, più solido contro le corse, ma non proprio un super cacciatore di QB. In realtà si è dimostrato discreto anche in questo aspetto del gioco. Diciamo che fino alla maledetta week 11 contro i Texans, in cui si è rotto Smith ed è praticamente naufragata la stagione dei Redskins, insomma, fino a quel punto il record era buono, eravamo sul 6-3 e lui insieme a Jonathan Allen e a Ioan Need, insomma al giovane reparto di linea difensiva dei Redskins, stanno facendo un ottimo lavoro soprattutto contro le corse. Washington era una delle migliori squadre in questa statistica, poi le cose sono peggiorate più o meno in generale, ma appunto una selva di infortuni che davvero ha minato le speranze di playoff della franchigia della capitale. E tolto Payne, appunto, purtroppo il mio pupillo Guys, scelto al secondo giro, si è rotto la prima partita di pre-season e facendo il crociato, e quindi dovendo saltare poi tutta la stagione.
E l'hai tirata, cioè l'hai chiamato così tanto durante la strada verso il draft dell'anno scorso che questo ha detto: no, dal Contini non mi voglio far vedere perché sento troppa pressione, e quindi ci è andata male.
Purtroppo è andata male. Poi vabbè, è stato, diciamo, ben sostituito da Adrianone Peterson, che proprio un rookie non è, ma insomma si è reso protagonista di una bella stagione. E ripeto, poi per il resto, insomma, Christian, il terzo scelto, un offensive tackle, è finito in IR da week 10 in poi, e prima aveva giocato comunque molto poco. Quarta scelta, Apke, una safety, anche lui finito in IR, quindi davvero una moria. E i restanti tanti giocatori, sono Tim Settle che è uno staker che ha giocato però solo poco più del 10% degli snap totali, quindi diciamo un contributo molto limitato. Stesso discorso vale per Sean Dion Hamilton, il linebacker d'Alabama, che anche lui insomma tempo molto, molto risicato di snap giocati. Buona invece una buona sorpresa è stato il cornerback Strowman da Virginia Tech, che si è scelto al settimo giro, quindi diciamo con aspettative basse. In realtà poi è stato addirittura il terzo come minutaggio fra i cornerback, e spesso ha dovuto anche giocare da starter per l'infortunio di Dunbar, e diciamo che tutto sommato si è ben disimpegnato. Ha palesato errori abbastanza evidenti ma comprensibili per un rookie, e oltretutto è anche un buon ritornatore, quindi insomma anche questo bonus da poter giocare, direi che è stata una buona scelta. Vedremo poi il proseguo della sua carriera. Peccato invece per l'altro settimo giro in cui riponevo buone speranze, che è tra i Queen, Mr. Irrelevant, l'ultimo scelto al draft, ricevitore da SMU, che anche lui è finito in IR due volte, quindi è proprio il massimo della sfiga. È riuscito a giocare pochissimo, e quel poco che ha fatto vedere comunque è promettente. Insomma è un giocatore che nei terzi down, insomma come ricevitore di possesso, può essere insomma valido, un'arma importante, sempre che riesca a stare sano, e purtroppo questo vale un po' per tutti. Quindi nel complesso un draft direi sfortunato, con qualche insomma buona scelta. Ripeto, Payne credo sia un bel defensive lineman, un giocatore solido, non sicuramente un fenomeno, non è l'Aaron Donald della situazione, però è un, diciamo, un perno su cui poter costruire in futuro, e poi staremo a vedere se giocheranno qualche minuto anche gli altri, ecco.
Ti faccio una domanda, dato che questi Redskins sono stati colpiti così tanto dalla sfortuna. Secondo te, per un rookie, quanto è grave perdere il primo anno appunto per un infortunio? Cioè, quanto può incidere sul suo percorso futuro?
Beh, naturalmente parecchio, nel senso che ogni snap giocato, ogni minuto che trascorre in campo è, diciamo, inizia a metterlo da parte nel tuo bagaglio tecnico e di esperienze, quindi puoi chiaramente crescere, migliorare. E naturalmente questo è uno sport che sappiamo benissimo che insomma non ti lascia molto, cioè se ti fai male ti fai male, delle occasioni per farti male sono parecchie, quindi appunto prendo ad esempio Guys, che si è fatto male credo al terzo snap giocato in pre-season, quindi insomma lì è proprio sfiga. D'altronde appunto per farli crescere, per inserirli un po' nei meccanismi di gioco, li devi fare giocare anche in partite che non contano nulla come quelle di pre-season, e purtroppo fa parte del gioco. È chiaro che insomma l'importante è, da un punto di vista proprio caratteriale, non abbattersi e fare tutto ciò che si deve fare per quanto riguarda la riabilitazione, insomma il percorso proprio di recupero, e nel frattempo si può comunque, diciamo, studiare tra virgolette, perché c'è un playbook da imparare, ci sono comunque tante riunioni con i coach eccetera, quindi ci si può dedicare magari, ecco, anche all'aspetto più teorico, ecco, del gioco, che comunque è importante. Di sicuro insomma è meglio non farsi male e cercare di giocare il più possibile, però voglio dire, se non è un infortunio eccessivamente grave, poi c'è il tempo di recuperare e rimettersi in gioco.
Perfetto, un'analisi perfetta sia per quanto riguarda i tuoi sfortunati Redskins, sia per quello che riguarda l'impatto che può avere una prima stagione da infortunati su questi giovani ragazzi. Aspettando il buon Ghezzi, io colgo la palla al balzo e mi metto dalla parte degli ospiti per parlarvi un po' di quella che è stata la classe dei rookie dei Baltimore Ravens, che come i Redskins sono la squadra di Lorenzo, lo sapete benissimo, i Ravens sono la mia. E dei Ravens ho scelto due giocatori, uno potete benissimo immaginare chi è, l'altro un pochino meno, di cui vorrei parlarvi. Si tratta di Orlando Brown. Mi dispiace che non ci sia Andrea, perché Orlando Brown era stato citato da Andrea come uno dei sicurissimi bust. Ricordo benissimo anche la puntata in cui facemmo il draft grade e Andrea aveva dato un voto più basso proprio perché i Ravens avevano scelto Orlando Brown. Ma il figlio di Zeus, peraltro ex grande tackle della storia dei Ravens, devo dire ha fatto una stagione che mi ha sorpreso parecchio, perché comunque al di là di quelle che possono essere le battute che facciamo noi in trasmissione, Brown soffriva un draft status conciato malissimo per colpa di un pessimo combine in cui aveva praticamente fallito in tutte le prove, soprattutto alla panca piana. Era sceso moltissimo in tutti i mock draft e alla fin fine i Ravens lo avevano scelto al terzo giro, in quella che era sembrata a molti più una scelta di cuore che non una scelta effettiva di campo. Però c'è da dire che Brown è entrato in campo non subito all'inizio della stagione, quando sul lato destro giocava James Hurst. Si è fatto male questo tackle veterano, poi Brown è entrato e ha fatto una stagione a dir poco straordinaria, facendo vedere come una volta in più quelli che sono i dati che vengono estrapolati dal combine non siano effettivamente il valore di un giocatore, perché Brown già al college aveva dimostrato di saper giocare a football, di proteggere molto bene il lato cieco, tant'è che in tutte le partite di stagione che lui ha giocato non ha concesso nemmeno un sack, e per un tackle, anche se destro, quindi magari si trova a affrontare il rusher meno quotato della squadra avversaria, comunque non aver concesso neanche un sack è stato molto molto importante e positivo per lui. Peraltro ha ricevuto anche pochissime penalità, che spesso e volentieri è un dato che bisogna guardare quando si analizzano le prestazioni dei linemen. Peccato che abbia chiuso invece la partita contro i Chargers al wild card round in una maniera un pochino negativa. Ha sofferto probabilmente come tutta la squadra un po' la pressione della prima gara di playoff, e lì effettivamente ha concesso 2 sack e 5 QB hits che hanno sicuramente inficiato la prova di Lamar Jackson. Piccola e veloce nota di merito anche per il tight end Mark Andrews, che è stato scelto anche lui al terzo round da parte di Baltimore. Peraltro Mark Andrews è stato il secondo tight end scelto al draft 2018 da parte dei Ravens, il primo è stato Hayden Hurst al primo round. Però Andrews ha disputato una stagione sicuramente migliore di quella di Hurst, che purtroppo era stata anche segnata da un piccolo infortunio in pre-season, che però lo ha limitato durante la stagione, mentre Andrews ha giocato molto molto bene, e da ricordarci soprattutto quel suo touchdown da 69 yard che ha messo segno contro i Chargers, ma nella partita di regular season, e che lo ha fatto diventare subito un fan favorite della franchigia di Baltimore. Intanto si sta per aggiungere il Ghezzi, e adesso lo chiamiamo immediatamente e lo sbattiamo in trasmissione. Eccolo!
Così mi presenti?
Eccolo, sì, sei già stato ciao. Ampiamente annunciato, caro Andrea.
Grande irreprensibile Ghezzi.
Allora, ragazzi, sto facendo dei numeri incredibili stasera, nel senso che ho messo a letto Lorenzino, l'ho addormentato in 30 secondi, ho messo il computer davanti a Mattia che si sta guardando Knicks contro Wizard, e io adesso sono qui insieme a voi a fare quello che devo fare.
Perfetto. No, peraltro sei stato chiamato in causa perché ho appena finito di parlare di Orlando Brown, che tu avevi etichettato come grande bust, e quindi ne ho approfittato un po' per dirti due cose, ecco.
Ecco, che io sentirò solo domani a questo punto.
No? Chiaro.
Però così non vale, lo dico subito, così non vale, perché tra l'altro devo averlo ammesso proprio a Lorenzo quando ci siamo visti domenica per i Divisional, che su Orlando Brown è stata una delle tante stupidate che ho raccontato durante l'anno. Però vabbè, è andata così.
Ben per voi
Ravens. Che insomma, allora, avete trovato un uomo di linea sicuramente inaspettato, dai, mettiamola così.
Ma sì, sicuramente. Dimmi
tutto.
No, allora io ti tiro dentro finendo il mio discorso. Stavo parlando della classe dei Baltimore Ravens ed ero arrivato a quella che è stata la grande sorpresa, Lamar Jackson. So che tu poi ci parlerai dei quarterback di questa classe 2018, però ti frego un attimo l'argomento e finisco questo discorso sulla Lamar, che è stata una delle più grandi sorprese non solo di Baltimore ma in generale di tutta la NFL. Ha stupito da quando nel week 11 è entrato al posto dell'infortunato Joe Flacco e ha sicuramente fatto strabene, ha portato i Ravens ai playoff a suon di prestazioni madornali. Non si era mai visto un quarterback con queste capacità di corsa e di scrambling. Deve lavorare molto sul suo gioco di passaggi, e si è vista questa lacuna secondo me soprattutto nella gara contro i Chargers, dove al di là di un braccio un pochino bloccato, secondo me ha peccato anche un pochino nelle letture, dove non è riuscito molto bene a capire quello che era, così come i coach, a dire la verità, non è riuscito a capire molto bene l'allineamento particolare dei Chargers, che hanno schierato per la stragrande maggioranza degli snap 7 defensive back. Però Jackson è sicuramente un grandissimo talento, lo avete visto tutti, è stato osannato praticamente da chiunque. Io penso che i Ravens abbiano trovato, e qui sono io a dovermi scusare perché durante la strada verso il draft 2018 non era...
Ecco.
Cioè, non ti meriti tanto, Gabri.
Lo so. Avevo grandi dubbi su Jackson, e invece sono stato completamente smentito da parte di questo ragazzo, che è un talento puro, è un talento raro, e secondo me potrà fare molto molto bene ai Ravens, soprattutto se durante questa off season gli verrà costruita una squadra in grado di poter supportare le sue caratteristiche principali, e soprattutto se lui farà del gran lavoro durante questa e durante le prossime off season. Però qui c'è da farvi complimenti, perché sia tu Andrea sia tu Lorenzo avevate visto in Jackson un talento cristallino e siete stati subito tra i suoi primi fan. Quindi in questo caso sono io a dovermi cospargere il capo di cenere e farvi complimenti.
E guarda Gabri,
vai pure.
No. Poi tanto ne parlo velocemente ma diffusamente della classe dei quarterback, o meglio parlerò dei 5 quarterback, appunto incluso Lamar Jackson, che sono stati scelti al primo giro, giusto per capire come è andata la loro stagione. In realtà i dubbi che tu avevi erano e sono legittimi, nel senso che andando anche poi a guardare i suoi numeri, Jackson ha mostrato delle deficienze in alcune parti del gioco, però secondo me c'è da fare i complimenti al coaching staff di Baltimore, che pur con un playbook offensivo che era costruito per un giocatore completamente diverso da lui, sono riusciti a metterlo, a dargli la possibilità di esprimersi abbastanza bene, tanto da portare appunto Baltimore ai playoff. Io poi, e questo lo ripeterò fra pochi minuti, sono molto curioso di vedere l'anno prossimo, nel senso che con tutta un off season davanti, con una free agency e la possibilità di andare a scegliere un determinato tipo di giocatori nel draft, la dirigenza dei Ravens sarà capace di costruire attorno a questo giocatore un nucleo di giocatori giusto, ne vedremo delle belle, e secondo me oltre a vederne delle belle inizieremo a vedere qualcosa di diverso dal correre e correremo, che insomma abbiamo ammirato comunque nell'ultima parte di stagione.
Sì, a tal proposito i Ravens hanno già fatto un passo in questa direzione, perché è stato promosso offensive coordinator Greg Roman, che vi ricorderete bene con Colin Kaepernick ai 49ers aveva fatto un grandissimo lavoro. Secondo me questa promozione già va a far capire qualcosa su come i Ravens vorranno gestire Jackson. Roman è un guru del gioco di corse, quindi sicuramente si andrà a sfruttare quella che è la caratteristica principale di Jackson, però è anche vero che costruirà intorno a lui un game plan che preveda anche altre soluzioni oltre a quello di sfruttare le sue gambe, perché comunque è vero che ha corso tantissimo, però è anche vero che ha preso moltissimi colpi. Per un quarterback questi colpi pesano, era il dubbio maggiore del nostro direttore Giovanni Ganci, quello che appunto quanti colpi avrebbe potuto subire Jackson non si sa mai, perché con il suo stile di gioco un infortunio dietro l'angolo. Quindi ci sarà da fare un lavoro molto interessante sul game plan, sul playbook, in modo tale da favorire quelle che sono le capacità principali di Jackson, ma anche andare a lavorare su quelle che sono per adesso le sue lacune per far sì che diventi un quarterback completo. E a proposito di quarterback, Andrea, dici un po' come questa classe alla fin fine ha performato. In sede di strada verso il draft l'avevamo lodata come una classe molto ampia, soprattutto appunto nelle prime posizioni, per poi andare a scadere abbastanza in giocatori tutt'al più che avrebbero potuto fare backup. Però i primi quattro sono tutti top player, cioè top player, erano top player al college e sono stati tutti abbondantemente draftati in buonissime posizioni. Cosa ci puoi dire a proposito?
Ma guarda, tanto per incominciare, questa classe di quarterback, cioè quella che è entrata nell'NFL nel 2018, ha rispettato le aspettative, che vabbè, è bruttissimo da dire, però va bene, avete capito. Nel senso che i dubbi maggiori, e partiamo da Baker Mayfield, erano proprio sulla scelta numero uno. Io stesso, in sede la sera del draft, anzi la notte del draft, ero un po' titubante, nel senso che il giocatore mi piaceva tanto, ma avevo dei dubbi riguardo alla sua adattabilità al gioco dei professionisti. Nella realtà dei fatti, io spero, perché adesso mi sono perso in questi giorni in qualcosa, quindi non credo che siano ancora uscite le nomini, cioè non siano ancora stati assegnati i premi, ma io spero che Baker Mayfield sia il Rookie of the Year, perché più di Saquon Barkley, secondo me, ha influito sui destini della squadra, nel senso... Adesso arriviamo un po' e ritorneremo anche sulla Marone. No, nel senso che ricordiamoci che i Browns venivano da 1-0-16. È vero che questi Browns non erano la squadra dell'anno scorso, però insomma, da quando è entrato in campo Baker Mayfield e soprattutto da quando se n'è andato Hugh Jackson, abbiamo visto una trasformazione, soprattutto per merito appunto dell'ex Oklahoma, e questa cosa si denota anche nei numeri, nel senso che il buon Baker, adesso prendo le statistiche perché mi sono incredibilmente preparato, ha chiuso con 3725 yard su passaggio, 27 touchdown pass, 14 intercetti, ma al di là di questo una leadership che era quella che i Browns stavano cercando. Si sta scherzando tanto in questi giorni sul fatto che finalmente da qui al draft non ci si chiederà chi sarà il quarterback scelto da Cleveland, perché ormai un quarterback ce l'hanno. Adesso poi è stato anche promosso Freddy Kitchens, che è, secondo me, uno degli artefici della grande stagione di Baker Mayfield, perché una volta che è diventato offensive coordinator, lui, Mayfield, è letteralmente esploso. Adesso è head coach. Cleveland ha preso Todd Monken come offensive coordinator, facendomi la persona più felice del mondo, e quindi io credo che non solo questa stagione di Baker Mayfield sia stata meravigliosa, ma anche le prossime saranno insomma tutte da seguire. Tornando all'impatto che ha avuto, clamoroso, tra l'altro con Nick Chubb vicino e con una serie di wide receiver non irresistibili, a parte il buon Jarvis Landry, è comunque appunto riuscito a postare i numeri che vi ho appena raccontato. Una statistica secondo me interessante è che, come li definisce Pro Football Focus, i big time throw è finito al secondo posto in questa speciale classifica, davanti per esempio a uno come Patrick Mahomes, conosciuto per i super bomboloni, come li chiamo io, e dietro solo a Russell Wilson, se non sbaglio. Insomma, questo per dire che Baker Mayfield è un giocatore che sa andare sul profondo, sa andare sul medio e sa andare sul corto yardaggio. È un giocatore veramente completo, era la scelta numero uno e ha giocato da scelta numero uno. Uno che invece ha fatto un po' più fatica è stato il buon Sam Darnold, di cui avevo tessuto le lodi. È partito a bomba, nel senso che la prima partita di campionato, se ve la ricordate, contro i Detroit Lions, una vittoria per 48-17, chiuse con 16 su 21 per 198 yards, due touchdown e un intercetto, ma l'intercetto arrivò sul primo lancio della partita, e tra l'altro, se non sbaglio, un pick six fu, e con un 116.8 di QB rating. Da quel momento in poi, ecco, le cose non sono andate esattamente come erano andate nell'opener. Ha avuto parecchi alti e bassi, c'è stato un infortunio, onestamente il contorno dei Jets non era un granché, salvo però nel mese di dicembre, fare riniziare a giocare bene, come probabilmente in tanti ci aspettavamo fin dall'inizio dell'anno. Ha chiuso con, sempre stando ai numeri di Pro Football Focus, con un overall grade di 90.1, che è superiore a quello totale di Baker Mayfield, che ha chiuso la stagione con un 84.5, chiaro, su un campione di partite minore, perché erano 4, però questo per dire che il finale di stagione di Sam Darnold è stato parecchio incoraggiante e c'è da sperare, insomma ci sono buone speranze per il futuro di Darnold e dei Jets nell'NFL. Secondo me è il giocatore che ha più talento in assoluto, nel senso che Mayfield comunque ha dei limiti, anche se non ce li ha fatti granché vedere in questa stagione. Darnold è molto giovane, è sicuramente un giocatore che commette ancora troppi errori, cosa che Mayfield invece, per esempio, nel col passare delle partite è riuscito a limitare, però non riesco ancora a capire fino a dove possa arrivare nel senso buono del termine. Cioè, secondo me Darnold sarà uno di quei giocatori di cui parleremo tanto e bene nei prossimi anni. È arrivato Adam Gase ai Jets, quindi per lui c'è un cambio di coaching staff che sicuramente gli imporrà di dover magari imparare un playbook nuovo, quindi un sistema nuovo, e questo non è mai semplice. Per esempio invece Mayfield andrà avanti con il lavoro che è stato portato avanti l'anno scorso. Però ecco, alla fine ti devo dire che la stagione di Sam Darnold secondo me è un B+, nel senso che appunto ha tanti alti e bassi, però ha chiuso in crescendo, e se la free agency dei Jets sarà condotta in un determinato modo, insomma c'è da sperare che già l'anno prossimo vedremo il Darnold che io mi aspettavo di vedere con un po' più di continuità in questa prima stagione.
Se posso...
Josh Allen, adesso parliamo di Josh Allen, perché Josh Allen, allora, se prendete i numeri non è un granché, nel senso che ha chiuso la stagione con 2000 yard, poco più di 2000 yard lanciate, 10 touchdown e 12 intercetti e una quantità incredibile di fumble. Però se andate a vedere le partite, perché poi io dico sempre che i numeri sono importanti, però bisogna anche andare a vedere le partite. Ecco, se Buffalo è riuscita a vincere delle partite quest'anno, lo deve esclusivamente al numero 17, ex Wyoming. È un giocatore che prima di tutto ci ha fatto vedere un gioco di corsa che nessuno si aspettava. È vero che spesso erano corse per salvarsi la vita, però tra week 13 e week 14 ha corso 135 e 101 yard. L'ultima giornata di campionato ne ha corse 95, contro Jacksonville Jaguars ne ha corse 99. Insomma, è un giocatore che, oltre ad avere un braccione, che era quello che sapevamo tutti, ha anche la capacità, insomma, di fare quelle che si chiamano le extended play, e spesso poi di andare a chiuderle da solo. È stato sostanzialmente l'attacco dei Bills. Deve migliorare in tutti gli aspetti del gioco, dalla lettura all'accuracy, veramente a qualsiasi cosa, però onestamente, per il tipo di situazione in cui si era trovato, per i dubbi che c'erano sul giocatore, per tutta una serie di circostanze, non ultima quella che insomma il roster dei Bills era veramente imbarazzante, mettiamoci anche un infortunio che l'ha tenuto fuori per 5-6 partite. Insomma, alla fine secondo me la stagione di Josh Allen è più che positiva. Faccio lo stesso discorso che ho fatto per Dan: deve migliorare, deve lavorare, avrà tutto un off season per farlo, però ecco, considerato che non aveva niente come aiuto, la sua stagione secondo me va considerata ampiamente positiva. Io credo che anche i tifosi dei Bills siano contenti di come si è andata poi alla fine questa sua prima regular season. Ricordiamoci tra l'altro che insomma Buffalo ha per esempio battuto, aiutatemi, Minnesota in una partita che nessuno, per 27-6 alla terza giornata, una partita che tutti davamo super vincenti Vikings, è riuscito a battere appunto i Jaguars, è riuscito a battere Detroit, vabbè. Questa non è una vittoria impossibile. E poi l'ultima giornata, il 42-17 contro i Miami Dolphins, che ho già citato. Insomma, alla fine qualcosina ci ha fatto vedere. Tornando a Lamar Jackson, il discorso che facevamo prima, Gabriele, Lamar Jackson deve migliorare soprattutto l'accuracy, nel senso che ha fatto fatica a lanciare in qualsiasi parte del campo. Io per difenderlo ho sempre detto che al college, soprattutto nell'ultimo anno, aveva dimostrato di avere la capacità di mettere in aria il pallone. Diciamo che il wide receiver, il gruppo di wide receiver dei Ravens non era proprio il massimo della vita. Diciamo che il playbook, come ho già detto prima, non era esattamente costruito su di lui. Assolutamente sì, la meccanica di lancio non è male, però Lamar Jackson deve crescere dal punto di vista del passing game, deve assolutamente crescere. Secondo me tanto, e l'ho detto tante volte, su questa cosa tanto ha inciso il playbook, che prevedeva un tipo di giochi che probabilmente non è esattamente il suo, però insomma ha fatto vedere alcune lacune nel passing game che deve assolutamente colmare. Servirebbe forse per lui anche avere un running back di un certo tipo di fianco. È vero che chi ha corso vicino al buon Lamarone ha ottenuto dei grandissimi numeri, e nessuno può negare che da quando è entrato lui i Ravens siano esplosi, non solo sul gioco di corsa, ma in generale a livello offensivo, a livello di risultati. Ecco, però non è abbastanza, perché gli avversari che hanno incontrato i Ravens nell'ultima parte di stagione non erano del tutto irresistibili, perché comunque in alcune partite insomma si è visto che c'erano dei limiti da parte di questa squadra, tanto è vero che poi quando sono arrivati i Charge, è vero che hanno rischiato di battere Kansas City, perché questo va detto, però week 14, però insomma quando sono arrivati i playoff per tre quarti Lamar Jackson non ci ha capito molto. Ci sta, perché era il primo anno, perché ha giocato solo una porzione di stagione, perché tutto quello che abbiamo detto non è che ce lo si poteva dimenticare, però ecco, tra virgolette, è bastato poco per metterlo in difficoltà, e secondo me lui da questo punto di vista deve lavorare. Io non mi preoccuperei dei colpi che prende, perché ha dimostrato di assorbirli abbastanza bene, e soprattutto perché credo che, come hai detto tu, con Roman il gioco di corse che lui farà sarà un pochino diverso magari da quello che abbiamo visto quest'anno. Tanto per dare un ultimo dato, perché lo prendo sempre da Pro Football Focus, su 130 corse design run, quindi corse chiamate per lui, ha guadagnato una media di 4.32 yard a portata, che non è poco. Super difetto in questo sono i fumble che sono costati cari anche nel wild card, ben 3, e che in generale durante la stagione erano già stati 12, giocando per metà stagione solo porzioni di partita. Ecco, dal punto di vista della protezione del pallone deve migliorare, però io spero che Lorenzo sia d'accordo con me, siamo di fronte a un giocatore che, se non succede niente, potrebbe dominare i prossimi anni nella Lega. Ecco, cioè, poi non so fino a dove potrà arrivare, anche perché tanto dipenderà anche dal contesto, cioè dal contesto dei giocatori che gli verranno messi vicino, però ecco, io credo che anche lui, come Mayfield, come Darnold, come lo stesso Josh Allen, possa essere uno di quei quarterback che noi considereremo elite nel prossimo futuro, magari non nel prossimo anno, però nel prossimo futuro sì. Non voglio far paragoni con Michael Vick, però secondo me potrebbe essere una sorta di Michael Vick, con delle caratteristiche magari leggermente diverse, però può essere quel genere di giocatore lì. E se fosse quel tipo di giocatore lì, per i Ravens, insomma, sarebbe una gran cosa.
Lore, sarà il numero uno. Non c'è.
Vabbè, adesso. Ascolta, chiudiamo, perché mi rendo conto di aver parlato tantissimo. Chiudiamo questa carrellata.
Appunto, non hai. Stai sì. Per dire che forse quello che si diceva era il più pronto, e invece ha fatto un po' più fatica di tutti.
Allora, Josh Rosen ha chiuso con un overall grade. Quando parlo di overall grade parlo sempre di Pro Football Focus, per chi ci ascolta, 49.1, che è il più basso dei cinque quarterback che abbiamo preso in analisi. Ricordo Baker Mayfield, scusate, lo riprendo, 84.5, perché sono numeri interessanti, comunque ci raccontano qualcosa. Josh Allen 65.5, Darnold appena sotto con un 64.7, Lamarone 58.5, però ecco, ripeto, sono numeri che vanno presi e poi vanno contestualizzati in un discorso. Ecco, il buon Josh Rosen 49.1, cioè manco a 50 arriviamo adesso. Allora, peggior linea della Lega, quella degli Arizona Cardinals, che non gli ha permesso sostanzialmente di trovare mai il ritmo, ma non in partite per partite consecutive, ma all'interno della stessa partita. Pochissime armi, nel senso che Larry Fitzgerald è grandissimo giocatore, però insomma anche lui inizia ad avere la sua età. Kirk non ha giocato male, rookie da Texas Tech, no, Texas A&M, non ha giocato male. Ricky Seals Junior, tight end, era un wide receiver un tempo al college, poi si è trasformato in tight end nell'NFL, tutto quello che volete, però ecco, insomma, fine lì. David Johnson ha fatto fatica, rientrava da un lungo infortunio, soprattutto all'inizio dell'anno gli davano poco la palla, e poi ripeto, dietro questa linea avrebbe fatto fatica chiunque, non solo Josh Rosen. Sono molto curioso, quindi secondo me, mentre dei quattro giocatori di cui abbiamo parlato, possiamo dire che tutto sommato, da Baker Mayfield, che ha fatto la stagione migliore, a scendere, sono tutti stati molto positivi. Per Josh Rosen io non me la sento di dare un voto, ma dico che è rimandato l'anno prossimo, e sarà molto interessante vedere cosa farà con Kingsbury, che è un coach che è abituato a lavorare con quarterback giovani, e che è colui il quale ha preparato Mahomes per l'NFL. Quindi da questo punto di vista qua, secondo me Josh Rosen è ingiudicabile. I numeri, giusto perché li abbiamo detti di tutti, li diciamo anche di Josh Rosen: ha lanciato comunque 2278 yard con 11 TD pass e 14 intercetti, è riuscito incredibilmente anche a completare una rimonta e a postare due game winning drive, praticamente vinto le partite, quattro partite, quindi insomma in queste tre delle quattro lui comunque ci ha messo del suo, mettiamola così, se vogliamo vederla così. Dopodiché ingiudicabile la sua stagione. Io l'unica cosa che non ho capito è perché all'inizio dell'anno abbiano messo in campo Sam Bradford. Comunque questo a Josh Rosen avrebbe solo fatto bene stare in campo tutte 16 le partite, al di là che poi una l'ha saltata per infortunio, e ci poteva stare all'inizio le prime due giornate, poi lui è entrato nella partita contro Chicago nel terzo, nel quarto quarto, non mi ricordo più, ci stava che insomma potesse fare un po' di apprendistato e quindi stare in sideline a guardare, ma era talmente in difficoltà l'attacco di Arizona che sì, che se non speravi che Josh Rosen, non so in chi potessi sperare. Non ha, ripeto, brillato, ha fatto veramente fatica in ogni singola partita che ha giocato, anche nelle vittorie, ha fatto veramente fatica, però è un giocatore che, parole di Aaron Rodgers, è un talento, quindi non parole mie, è un talento cristallino. Ripeto, secondo me sarà molto importante vedere cosa farà quest'anno con un nuovo coach, a cui piace mettere in aria il pallone, con un David Johnson che sarà sicuramente meglio di quello che abbiamo visto in questa prima stagione in cui è rientrato, e in generale spero per lui con una offensive line che sia un attimino più, che lo aiuti un po' di più, perché altrimenti poi sai, quando non hai tempo per lanciare, quando il gioco di corsa è inesistente e quindi la difesa si può mettere libera, tranquilla, aspettare e portarti un sacco di pressione, perché tanto sei costretto a lanciare, insomma non è facile, soprattutto per un rookie QB. Però io continuo ad avere fiducia e continuo a credere che lui e Sam Darnold siano quelli che hanno la possibilità di crescere maggiormente, perché più pronto non vuol dire che sia un giocatore fatto e finito, era quello che fisicamente, a livello di testa, a livello di, ci sembrava più pronto, però poi nella realtà dei fatti così non è stato. Ma ripeto, secondo me non troppo per colpa sua, ma per colpa di una situazione veramente difficile in quella di Arizona. Onestamente non me la sento di dire di più, anche perché sto parlando credo da un quarto d'ora, e quindi adesso mi piacerebbe anche star zitto, spero che si sia capito. Spero si sia capito qualcosa di quello che ho detto, perché mi sono preparato ben 5 pagine in fogli in PDF con numeri che poi ovviamente non ho citato, però ecco, dai, chiudo dicendo questa cosa qua. Ci aspettavamo una classe di quarterback di alto livello, e di alto livello è stata. Ricordiamo che hanno giocato tutti i titolari, hanno vinto tutti delle partite, insomma non so quante volte sia successo nella storia dell'NFL che 5 quarterback scelti al primo giro siano diventati subito protagonisti all'interno delle loro squadre, chi più chi meno, chi con più difficoltà, chi con meno difficoltà, però insomma sono stati a loro modo protagonisti tutti. Il migliore Baker Mayfield, assolutamente, non perché io sia tifoso dei Browns, ma perché è quello che ha giocato assolutamente la miglior stagione.
Ma analisi fantastica, ci hai veramente illuminato con questa lunga analisi. Andre, io ti prego di interrompermi in qualunque momento quando devi andare, perché come ci hai ricordato all'inizio ti aspetta The Cutting Edge Show.
Show, sì, 5 minuti, guarda, 5 minuti, sono le 22:18, così anche chi ci ascolta sa che ora stiamo registrando. Adesso collego il computer cioè, insomma, inizio a accendere di là, però ancora 5 minuti tranquillamente.
Nel frattempo che tu colleghi, io chiedo a Lorenzo se è d'accordo con la tua analisi, se si aspettava qualcosina in più da uno dei 5 nomi che hai citato e che hai analizzato, o se in generale pensi che questi ragazzi abbiano fatto tutti bene, che più chi meno, come ha detto Andrea, e sei d'accordo quindi con il buon Ghezzi.
Allora Gabri, devo essere onesto, non ho seguito tantissimo questi giovani QB. Per quello che ho potuto vedere, onestamente non mi fanno impazzire, devo dire la verità, ma non mi facevano impazzire neanche in uscita dal college, chi per un motivo, chi per un altro. Sono d'accordissimo sul fatto che Rosen sia difficilmente valutabile, davvero il contesto era molto molto precario, diciamo così, insomma, non per nulla, insomma, il head coach è già stato Wilkes, è già stato congedato. Adesso Kingsbury è vero, ha preparato Mahomes, però Rosen è un prospetto molto, ci diciamo, molto diverso da quello di Mahomes, quindi sono curioso di vedere se saprà adattarsi questo giovane head coach a un tipo di QB che non è propriamente quello a cui è abituato ad allenare. Darnold, diciamo che nella peggior versione a USC è sempre stato un po' una turnover machine, e questo aspetto se l'è un po' portato dietro anche nel primo anno. Anche qui, come giustamente diceva Andre, il supporting cast non era eccezionale, diciamo si è ripreso molto bene nel finale di stagione, quindi il talento c'è, questo non lo metto in dubbio. Ripeto, non mi fanno, ecco, non mi entusiasma nessuno. Mayfield mi piaceva molto al college, anch'io avevo delle perplessità sulla trasposizione tra i pro. Ha giocato sicuramente molto bene, credo anche che avesse la squadra migliore tra queste, forse, perché comunque tra l'offensive line, anche un tight end come Njoku è uno che ti facilita abbastanza le cose in certe situazioni.
Sì, però Lore, scusami se ti interrompo su Mayfield, solo su di lui condivido quello che stai dicendo, nel senso che tutti questi giocatori hanno mostrato comunque, cioè hanno lasciato dei dubbi, e bisogna vedere come poi evolveranno. Io sono stato iper positivo perché comunque spero che questi giocatori maturino definitivamente. Però il Beccheron ha fatto veramente una stagione impressionante, sì, forse era la squadra migliore, però il contesto in cui è partito non era più semplice, perché finché c'è stato Hugh Jackson la squadra faceva fatica. Lui comunque ha trasmesso una carica, una sicurezza a questa squadra da veterano, e questo secondo me gli va riconosciuto. Dopodiché bisognerà vedere se riuscirà a replicare quello che ha fatto quest'anno negli anni futuri, e soprattutto a fare il definitivo salto di qualità ai Browns, ovvero portarli da una squadra che comunque ha mancato i playoff e ha chiuso con un record negativo a una squadra che invece va a giocarsi la division e prova ad arrivare ai playoff. Assolutamente, su questo ti do ragione. Però Mayfield, da quel punto di vista, da questo punto di vista, ha convinto, e non me, ha convinto tutti, perché veramente sembrava un giocatore, dopo le prime partite in cui ha fatto un po' di errori, sembrava veramente un veterano per come guidava la squadra, e questa è una cosa che non era facile da fare, anche se, come hai detto giustamente tu, il contesto non era malaccio.
Esatto, sì, no, ma infatti nulla, non voglio togliere nulla ai meriti di Mayfield. Poi Allen, sì, diciamo che è un giocatore molto particolare, Allen, lo sapevamo già da Wyoming, è uno che tira fuori dal cilindro delle giocate incredibili, magari riesce a evitare 3 o 4 placcaggi, si porta dietro un linebacker, mentre insomma, braccione incredibile, e abbiamo visto questo anche in NFL, ma insomma è uno di quei giocatori che per cui non è difficile, diciamo, simpatizzare. Appunto, è strano, ma su questo sono d'accordo. Penso che i tifosi dei Bills siano contenti, anche perché, insomma, passare da uno come Peterman, bene o male, ti accontenti un po' di qualsiasi cosa, ecco. Per la Marone invece, allora, al di là delle, diciamo, battute, delle cose, io sono sempre stato un grande fan di la Marone, ma basiamoci puramente su una cosa, cioè lui, da quando è entrato lui, i Ravens hanno iniziato a vincere e sono arrivati ai playoff vincendo 6 partite su 7, perdendone una con Kansas City all'overtime
di un punto.
Esatto, cioè, voglio dire, allora, i puristi del ruolo possono dire ma non è capace di lanciare, questo non è un QB, abbiamo già visto i QB che corrono, non hanno futuro nella Lega, eccetera. Allora, posso anche capire queste obiezioni, però è un dato di fatto che questo è entrato a metà stagione e ha portato la sua squadra ai playoff. Poi, contro i Chargers è andata come è andata, però c'è anche da dire che si trovava di fronte a una squadra che si è un po' persa contro New England, ma ha fatto una stagione eccezionale, aveva talento sia offensivo che difensivo notevole. Gus Bradley ha fatto, secondo me, un super, ha preparato benissimo la partita, imbastendo una rete davvero difficile per la Marone, e come diceva giustamente Andre, insomma, anche come dicevi Gabri, insomma, il coaching staff ha delle responsabilità, perché tu stai schierando il tuo rookie quarterback, tra l'altro è il più giovane della storia a giocare starter una partita di post-season, e devi, insomma, se lo vedi in difficoltà devi anche fornirgli gli strumenti, i suggerimenti per cercare di ovviare a queste difficoltà, e non mi sembra che loro, insomma, o lui non ha capito nulla di quello che gli spiegavano, ma non credo, insomma, mi sembra che non siano riusciti a venirne a capo loro in primis, quindi verissimo che lui ci ha messo del suo, ha perso dei palloni anche proprio senza essere toccato, quindi sicuramente era anche teso, era anche sotto pressione, però direi che, insomma, al di là di questa partita, che può essere tra l'altro utilissima per il suo percorso di crescita, perché, insomma, è da queste sconfitte che poi uno impara cosa vuol dire insomma trovarsi nella difficoltà, perché non è che ti può andare sempre tutto bene, quindi questo può essere un punto di partenza davvero, e poi ha fatto vedere delle cose comunque eccezionali, dovrà migliorare tanto sul lancio come ricordava Andre, ma per il resto, ragazzi, questo è un vincente, cioè, è l'unico che ha portato la sua squadra ai playoff. E
posso dirvi una cosa? Cosa? Vi voglio bene, ma vi devo salutare. No, mi spiace perché starei a chiacchierare con voi ancora un bel po', però c'ho Dario Michelini che mi guarda via Skype, che è esatto, e che se adesso non mi collego con lui mi spara, e quindi vi voglio bene. La Marone, nuovo Michael Vick, non dimenticatevelo mai, ve l'ho detto io per primo, non è vero neanche questo. E se non sarà così, prendetemi pure per il culo per il resto dei vostri giorni. Un abbraccio a tutti,
ciao Andre,
ciao.
Vabbè, concludo, Gabri, dicendo appunto che lui, allora, Baltimore sarà sicuramente meglio di, non so, dei Jets ad esempio, dei Cardinals eccetera, però alla fine il supporto in cast offensivo, come ricordava anche Andre prima, non è che fosse strepitoso. Sì, Gus Edwards ha fatto qualche buona partita, ma è un undrafted alla fine,
esatto.
Praticamente mezzo cacciato da Miami, ha dovuto fare la stagione da senior a Rutgers, che non è esattamente nell'Olimpo del college football. Aveva due tight end rookie, di cui, insomma, sì, Andrews, come ricordavi tu, ha fatto una buona stagione, quell'altro a livello di ricezione non mi sembra che abbia proprio brillato, e i ricevitori, a parte il buon vecchio Michaelone Crabtree, pochino, sì, Brown sul profondo, però, insomma, ripeto,
sì,
non è che...
Dico giusto questa cosa, era anche un supporto in cazzo, soprattutto per quello che riguarda i ricevitori, costruito per Joe Flacco, quindi hai pienamente ragione,
esatto.
Hai pienamente ragione col discorso che stai facendo.
Quindi, ripeto, c'è, a mio modo di vedere, c'è veramente tanto tanto potenziale, e ripeto, è riuscito ad arrivare ai playoff in una situazione comunque difficile, perché quando è entrato lui Baltimore era 4-5, correggimi se sbaglio, Gabriel, no?
Quindi, 4-5.
E poi tanti dicono, vabbè, ma Baltimore super difesona, però super difesona era la stessa che c'era nelle prime 9 partite, quindi insomma, diciamo che qualche merito ce l'avrà pure questo ragazzo, quindi no, veramente mi ha un po' lasciato perplesso l'insurrezione di tanti dopo la partita con i Chargers, oh, ma questo qua non può circolare, non è un QB. Non lo so, io, uno che non è un QB non ti porta ai playoff per gran parte per meriti suoi, ecco, tutto qua. Quindi nient'altro da aggiungere, insomma.
A tal proposito spezzo ancora una lancia in favore di Lamar. So che stiamo parlando tanto di lui, però credo sia anche il rookie più elettrizzante, quantomeno insieme a Baker Mayfield, chiaramente, che ha citato Andrea, però cioè, è un rookie. E i Chargers, come hai detto tu, sono una squadra che ha giocato una grandissima stagione, si è arenata contro quella che tutti consideriamo la più grande dinastia del football degli ultimi anni, e ci sa benissimo che non abbia subito afferrato le redini del gioco. Comunque si è poi ripreso alla fine, ha fatto quei 2 touchdown che comunque hanno riportato Baltimore a un solo possesso di svantaggio, con l'ultima marcia che avrebbe anche potuto concludersi positivamente se non fosse stato per quell'ottima giocata di Melvin Ingram che va a togliergli il pallone. Quindi io credo che Baltimore debba guardare al futuro solamente con ottimismo, perché ha veramente un diamante grezzo che deve migliorare in vari aspetti del gioco, questo è poco ma sicuro. Lui, come tutti gli altri quarterback, come tutti gli altri ragazzi al secondo anno e al terzo anno, ma soprattutto io penso che la cosa più importante che abbia riportato a Baltimore sia l'entusiasmo. I Ravens erano anni, direi dal Super Bowl fondamentalmente, che non erano entusiasti di vedere giocare il loro attacco, un giocatore che li infiammasse. Baltimore è sempre stata una squadra con una grande tradizione difensiva, abbiamo una grande difesa, anche gli scorsi anni ci sono stati buonissimi giocatori, ma diamine, uno come Jackson in attacco mancava, perché Baltimore non ha mai avuto grandi ricevitori, e quindi questa aggiunta qui, secondo me, in primis ha ridato entusiasmo. E se i Ravens faranno un buon lavoro in off-season, andando a prendere un running back in grado di spalleggiare bene Jackson, e poi un gruppo di ricevitori, magari via draft, da far crescere e far sviluppare insieme a Jackson, secondo me le premesse sono completamente rosee. Bene, io direi che di Jackson e di quarterback abbiamo parlato tanto, e andiamo in chiusura perché stiamo tirando lungo e dobbiamo dire solamente un ultimo paio di cose. Allora, un giocatore su cui vorrei spezzare una lancia e di cui non abbiamo detto niente ma che avevamo citato nelle scorse settimane è Derwin James. Per me, Defensive Player of the Year, rookie, chiaramente, un giocatore straordinario, è stata veramente una pick fantastica da parte dei Chargers, che se lo sono trovato tardi, un regalo che gli è piovuto dal cielo e che hanno saputo sfruttare benissimo. Il ragazzo è stato schierato safety, è stato schierato linebacker, è stato schierato edge, ha fatto di tutto e ha fatto tutto benissimo. Secondo me James è uno di quei giocatori in difesa di cui continueremo a sentir parlare per tanti, tanti, tanti anni, ed è probabilmente, esclusi i quarterback, il giocatore più impressionante che abbiamo visto a livello di completezza. Poi ci sono stati altri rookie molto bravi dal punto di vista difensivo, non ultimo Leighton Van Der Esch, linebacker Dallas Cowboys, che ha giocato una buonissima stagione, però Derwin James secondo me ha una marcia in più e lo vedremo molto 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 presente nelle prossime stagioni. A proposito di difensori, so benissimo, Lorenzo, che tu mi vuoi parlare di quella che secondo te è stata la squadra che ha fatto il miglior draft, e tra questo miglior draft c'è un linebacker che ha fatto molto molto bene.
Sì, certo, Gabri, è sicuramente il buon Darius Leonard di Indianapolis, scelto al secondo giro, che è stato nominato All Pro, quindi direi un riconoscimento super prestigioso per una stagione esaltante, ecco. Concedimi solo un minuto per dire una cosa su Derwinone James, che insomma concordo pienamente con te, ha fatto una stagione eccezionale, era il mio giocatore preferito in uscita dal draft, quindi insomma sono contento che abbia fatto quello che ha fatto. L'unica cosa che diciamo, parte vabbè scherzando, dicevo, l'unico difetto che ha è che ha fatto, che è andato a Florida State University, essendo tifoso di Miami c'è una certa rivalità, quindi ma a parte questo, l'unica cosa che un po' mi fa storcere il naso è sentirlo paragonare sempre più spesso a Sean Taylor. Allora, che vabbè è il mio idolo di sportivo, è per quello che tifo Washington, per quello che tifo Miami, per quello che tifo, che seguo il football. Allora, con tutto il, appunto, il bene che può aver fatto Derwin James, però io trovo poco sensato paragonarlo a Sean Taylor, perché è un football completamente diverso quello che giocava Sean Taylor, che poteva giocare Sean Taylor, ma per il semplice fatto che sono cambiate le regole. Cioè Sean Taylor dava dei colpi che ormai non sono più neanche diciamo regolari, era uno che ti ammazzava, nel senso, era proprio, insomma, non esisteva il concetto di helmet to helmet, lì cioè, arrivava, ti spazzava via, non c'era niente da fare. Cioè, una giocata che può, diciamo, che posso citare come esempio, è quando Edelman nella partita contro i Chargers, insomma, si è ritrovato con le mani addosso da un altro difensore dei Chargers, che non mi ricordo chi fosse, poi è arrivato Derwin James che praticamente gli ha appoggiato le mani sulla schiena, Edelman è riuscito a sgusciare via, a prendere il primo down, mancavano ancora 5-6 yard. Ecco, in quel caso lì, uno come Sean Taylor, Edelman lo decapitava, non gli metteva le mani sulla schiena. Ma questo non è un diciamo, una critica a Derwin James, nel senso che ormai non si gioca più quel football lì, quindi è stupido a mio modo di dire paragonare due sport che sono, non dico diversi, ma molto lontani, proprio per un'evoluzione delle regole che sono progressivamente andate a tutelare i giocatori, perché effettivamente i colpi di quel genere facevano molto male, e sappiamo tutti poi le questioni di salute che insomma, danni gravissimi che hanno subito tanti tanti giocatori, quindi è proprio un gioco diverso, quindi ripeto, mi dà sempre un po' fastidio questi paragoni, cioè tutte le volte che c'è una nuova safety giovane, ah, il nuovo Sean Taylor, ma non, cioè, non è possibile, perché non si gioca più come si giocava quando giocava Sean Taylor, che ha fatto appunto della sua purtroppo brevissima carriera, insomma, il fatto di colpire fortissimo facendo proprio per perdere quasi conoscenza ai ricevitori, insomma, il suo marchio di gioco. Quindi Derwin James è bravissimo, potrebbe diventare anche la miglior safety di tutti i tempi per le potenzialità che ha, ma secondo me non ha senso paragonare a Sean Taylor, ma non lui, cioè in generale ormai non è più come una volta, cioè è diverso. Non sto dicendo sia meglio sia peggio, non sono uno di quelli che voleva vedere il sangue, cioè come tanti che vogliono vedere il sangue in campo, si devono ammazzare, no, non sto dicendo questo, sto dicendo che è un gioco diverso, quindi ripeto, ha poco senso paragonarli. Comunque, chiusa parentesi su James e Sean Taylor, torniamo a il buon Leonard e appunto al draft dei Colts, che sì, come dicevi tu, penso sia stato davvero il migliore di quest'anno, perché appunto oltre a Leonard anche la prima scelta Quentin Nelson, l'uomo di linea, scelto con la sesta assoluta, anche egli è stato nominato il pro, e questo, insomma, avere due giocatori rookie della stessa squadra nominati all pro non succedeva dal 65, quindi da più di 50 anni, quando i Bears appunto dell'epoca si ritrovarono con Butkus, che tra l'altro è anche il trofeo dato al miglior linebacker del college, il Butkus, esatto. Award, quindi un super giocatore, Butkus e Sawyers, i due che appunto furono nominati all pro in quell'anno, quindi davvero complimenti a Ballard, che è appunto il GM dei Colts, che è riuscito a fare un draft super, e perché non dimentichiamoci tra l'altro che oltre a questi due al secondo giro ha pescato anche Braden Smith, che è stato poi il right tackle titolare di una linea offensiva davvero davvero eccezionale quest'anno quella dei Colts, insomma è la linea che ha subito meno sack di tutti, concedendo a Luck, diciamo, la possibilità di giocarsi probabilmente il comeback player of the year, perché Luck è stato eccezionale quest'anno, e direi che buona parte del merito va dato appunto a questa linea che lo ha protetto molto bene. E sicuramente Nelson, al di là dei meriti tecnici che comunque quasi unanimemente riconoscevamo tutti, insomma si sapeva che in uscita da Notre Dame questo avrebbe fatto probabilmente molto bene in NFL, così è stato. E appunto oltre ai meriti tecnici direi che ha portato proprio una mentalità diversa all'interno del reparto, cioè ha fatto rendere meglio anche giocatori che c'erano prima e che probabilmente non riuscivano ad esprimere al massimo le proprie potenzialità. Parlo soprattutto del centro Kelly, uscito giusto 3 anni fa dall'Alabama, che insomma ha migliorato notevolmente il suo gioco. Anche il left tackle Castonzo, insomma, è diventato da essere un reparto tra i peggiori probabilmente, sì, tranquillamente, della Lega, insomma è stato uno fra i migliori, se non addirittura migliore. E quindi davvero complimenti, ripeto, a Ballard, che già comunque a Kansas City aveva fatto ottime cose, perché insomma lui è stato coinvolto nelle scelte di giocatori come Tariq Hill, Kelsey, Peters, insomma giocatori di un certo calibro. E credo che stia costruendo davvero una squadra molto molto interessante lì appunto a Indianapolis, che si è fermata purtroppo per loro contro Kansas City, che oggettivamente è più forte, credo, non possiamo essere d'accordo su questo. E quindi è stata comunque una sorpresa molto, molto lieta. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato che i Colts facessero, insomma, si rendessero protagonisti di una cavalcata così, così importante. E niente, quindi diciamo, insomma, due All Pro non si vedeva da tanto tempo, e ripeto, tanti, tanti complimenti a Ballard, e credo che il futuro di Indianapolis possa essere davvero, davvero molto promettente, ecco.
Bene, abbiamo fatto anche questa analisi dei Colts. Io chiuderei dicendo che questo draft 2018 secondo me è stato molto molto positivo per tante squadre. Cioè alla fine la classe generale 2018 secondo me verrà ricordata sia per i 5 quarterback che ben detto prima, sia però anche per tanti altri giocatori come una delle più proficue degli ultimi anni. Sei d'accordo con me, Lorenzo, o pensi sia stata una classe così così?
No, direi assolutamente, Gabri. Non abbiamo parlato poi per esempio dei running back, Barkley, Lindsay, insomma direi che sono stati davvero tanti giocatori che possono lasciare il segno in questa Lega. Poi chiaro, bisogna vedere come si svilupperanno, ma penso che sia davvero una classe ricca di talento, e quindi speriamo di godercela, ecco, anche negli anni a venire.
Assolutamente sì. Bene amici, noi vi salutiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento al mese prossimo. A febbraio inizieremo un attimino a parlare un pochino più di Draft NFL 2019, andando a fare un po' una panoramica di quello che sarà il draft. Io ringrazio Andrea, che adesso potete seguire a The Cutting Edge Show live insieme a Dario Michelini, e ringrazio soprattutto te, Lorenzo, di avermi fatto compagnia stasera.
Ah, grazie a te, Gabri, naturalmente sempre un grande piacere trovarci qui, e un grazie anche ai nostri ascoltatori,
e vi rinnovo l'appuntamento al mese prossimo. Ciao.